Ma piano, quale luce buca l'ombra da quella finestra? È l'Oriente e Giulietta ne è il sole. Oh, alzati, bel sole, e uccidi l'invidiosa luna, che è già malata e pallida di rabbia perché tu, sua vestale, sei tanto più bella di lei. Oh, Will.
Sì, ma in parte dicibile.
È la mia donna. Oh, è il mio amore. Oh, se soltanto lo sapesse. Lo splendore delle sue guance svergognerebbe quelle stelle, come il giorno scolora una lampada. I suoi occhi in cielo percorrerebbero la regione dell'aria così brillante che gli uccelli canterebbero come se il giorno fosse avanti. Guarda come poggia la guancia sulla sua mano. Ah, fossi io il guanto di quella mano e toccassi così quella guancia.
Ahimè. Oh, Romeo, Romeo.
C'erano una volta il romanticismo, il corteggiamento, lettere scritte a mano e recapitate di nascosto, l'imbarazzo del primo atteso bacio dopo chissà quanti incontri e promesse di amore eterno. C'erano una volta l'eccitante ricerca e scoperte dell'amore, in cui non tutti però e non sempre avevano fortuna. Spesso c'erano convenzioni e norme sociali da rispettare, che potevano crudelmente vanificare ogni sforzo e tensione e gettare così l'amato o l'amata nelle braccia di un altro, o anche ucciderlo. Oggi è tutto diverso, anzi mai come prima nella storia siamo stati tanto liberi di trovare e scegliere l'amore. Mai abbiamo avuto così tante vie, luoghi e strumenti per incontrare persone nuove. Siamo diventati così liberi e così anticonvenzionali, così tecnologici e digitali, così smart, veloci e ubiqui, da aver trasformato l'amore e l'idea stessa dell'amore in qualcosa di totalmente altro, o quasi, dall'idea romantica e utopica, lacerante e struggente, mortale persino, con la quale la letteratura, da Shakespeare in avanti, ci ha abituati. Nell'era della visibilità e dell'apparire a tutti i costi, del tutto e subito, senza fatica, senza perdere tempo e senza muoversi da casa o dalla stanza del proprio albergo, la ricerca dell'amore è diventata una sorta di vetrina digitale, al pari di Amazon, dove, anziché visionare, scegliere, acquistare libri, farci sorprendere dalla forma e dai colori delle copertine, visioniamo e selezioniamo foto e profili di potenziali nuovi contatti, convinti che tra questi ci sia la persona giusta per una chat, per un giorno, una notte o per tutta la vita. Ma che cosa è cambiato nel nostro modo di vedere e intendere l'amore? Quali cause, quali effetti questa rivoluzione ha portato nelle nostre abitudini e nei nostri costumi, nella nostra società? Ce lo racconta Ursula Merz, autrice e critica letteraria, giornalista per il settimanale tedesco Die Zeit, attenta osservatrice e commentatrice della realtà sociopolitica e dei fenomeni socioculturali. Di casa Berlino, lo scorso anno, per l'Hansa Verlag, ha pubblicato il libro dal titolo Für eine Nacht oder fürs ganze Leben, per una notte o per tutta la vita, nel quale racconta in prima persona cinque diverse storie d'amore moderne, che accadono grazie ad agenzie di incontri sia analogiche che digitali.
Also was wir feststellen ist ja, und das ist ganz erstaunlich.
Ciò che constatiamo, questo con grande sorpresa, è che da 10-20 anni a questa parte sono comparsi dei nuovi mercati dell'amore un po' in tutto il mondo. Non solo in Germania, dunque, ma anche in Svizzera e in ogni altro paese europeo. Persino in Iran sono nati nuovi mercati digitali dell'amore. Un fenomeno che stranamente ha riportato in auge il costume dell'amore combinato che conosciamo dal passato, del periodo del XVIII-XIX secolo. Questo sembra dirci che noi uomini contemporanei abbiamo difficoltà a legarci e a relazionarci con gli altri, sebbene godiamo della più ampia e piena libertà. È come se avessimo bisogno di aiuto o di prendere ripetizioni in fatto di amore e di relazioni amorose. Per questo siamo circondati da eventi e occasioni come lo speed dating, i party per single e i tantissimi siti di incontro online e show televisivi che rappresentano un segnale allarmante. Ci dicono infatti che viviamo in una società solitaria, nella quale i singoli individui hanno serie difficoltà a relazionarsi e a coltivare rapporti sociali. D'altra parte, possono però essere visti come un segnale positivo, come dei modelli e strumenti d'aiuto per riuscire a trovare qualcuno.
Manfred Hügel, uno dei personaggi che Ursula Merz descrive, sorprende per la freddezza con la quale decide di rivolgersi ad un'agenzia per incontri extraconiugali e per le motivazioni che lo spingono a farlo. Vuole un diversivo dalla sua consolidata routine familiare, ma al tempo stesso è troppo pigro e ha troppo poco tempo tra un viaggio di lavoro e l'altro per pensarci da solo.
Nel primo racconto di cui parlo nel mio libro, Per una notte o per tutta la vita, c'è un'agenzia per incontri extraconiugali alla quale Manfred Hügel, sulla quarantina, sposato, con la ferma intenzione di continuare a esserlo, due figli, decide di rivolgersi. Vorrebbe avere una storia extraconiugale, ma non ha nessuna voglia di cercarsela da solo. Così chiede aiuto ad un'agenzia analogica che lo aiuti nel realizzare l'impresa. L'agenzia era reale, esisteva veramente, e io, proprio come Manfred Hügel, mi ci ero imbattuta per caso sfogliando la rivista della città e notando la pubblicità di questa agenzia per incontri extraconiugali. Mi sono anche subito accorta che si trovava vicino a casa mia, e così, un giorno, presa dalla curiosità, ho deciso di andare a vedere di persona. Ah, naturalmente mi sono inventata una storia facendo credere di essere alla ricerca di un amante occasionale e ho lasciato che registrassero il mio nome e i miei dati nello schedario cartaceo che c'era sulla scrivania. Insomma, questa agenzia l'ho trovata tremendamente curiosa e strana, proprio come ho scritto nel libro. Non corrispondeva per nulla alle mie aspettative. C'era una scrivania dietro la quale sedeva un'anonima signora circondata da quadretti di gatti e qualche pianta con foglie verdi. Sulla scrivania un computer non proprio di ultima generazione e uno schedario suddiviso in due. Da una parte le schede degli uomini, dall'altra quelle delle donne, ognuno in cerca di una storia. Io stessa sono stata schedata tra le donne, mentre la signora mi chiedeva come doveva essere l'uomo del quale ero in cerca. Ho lasciato il mio numero di cellulare, naturalmente non quello fisso di casa. Ho ricevuto anche qualche telefonata e qualche invito che ho poi gentilmente declinato. Ma quello che mi ha colpito e più mi è rimasto impresso è quanto questa agenzia fosse poco accogliente e sudicia, mentre io mi aspettavo di trovare un'atmosfera viziosa che sapesse di trasgressivo, un luogo confortevole. E invece nulla. In quell'ufficio si sarebbero potute vendere anche bottiglie di vetro per succhi d'arancia. Nessuno avrebbe notato la differenza.
Ma insomma, dov'è finito il nostro ideale di amore romantico? Che fine hanno fatto valori come la fedeltà?
Siamo cresciuti con l'idea dell'amore e della scelta romantica. Per noi il partner ideale è colui per il quale sentiamo e proviamo il massimo del sentimento. Mi esprimo in modo un po' tecnico, ma è così che ci immaginiamo nostro amato, colui che amiamo più di tutto, in grado di far nascere e liberare in noi i più forti sentimenti. Questa è l'idea dell'amore romantico visto ed espresso nella letteratura, che si è poi trasferito e diffuso nel mondo borghese. Ma è anche un concetto relativamente nuovo e recente nella storia dell'umanità. Io sono nata negli anni 50 e nella mia gioventù iniziative come i party per single o eventi, diciamo sobri, non erano immaginabili. Ma se andiamo indietro anche solo di 50 anni da allora, ci rendiamo conto come l'amore non fosse affatto la premessa necessaria di un matrimonio, così come non era scontata la fedeltà fra i coniugi. Io non direi che la nostra società oggi, rispetto a 200 anni fa, sia sessualmente più sciatta o moralmente deviata. A quei tempi era perfettamente chiaro che un aristocratico, un borghese, contraesse un matrimonio e in parallelo si concedesse dei divertimenti o degli svaghi amorosi. Noi non riusciamo a pensare a un amore ideale che non sia monogamo. Io per prima, naturalmente. Ma storicamente non è mai stato così scontato. E dunque, se l'agire di questo Manfred Hügel può sembrarci oltremodo freddo e calcolatore, dobbiamo anche renderci conto che non rappresenta una novità o una eccezione nella storia culturale.
Aber er ist kein Novum in der Geschichte, in der Kulturgeschichte.
E comunque, se anche tutto può sembrare così facile, se anche incarichiamo un'agenzia o deleghiamo ad un sito la ricerca della persona giusta, non è detto che tutto funzioni. L'incognita, fino all'ultimo, resta sempre una grande costante.
Non ha risposto alla tua domanda, giusto?
No.
Forse è un mostro. È grassissimo, una montagna.
La cosa non ha importanza.
E qual è la sua sigla? Guarda che non gli scrivo, è di questo che ti preoccupi, che gli mandi un'email?
Ok, New York 152.
New York 152, cioè 152? Allora ha 152 anni. Si è fatto togliere 152 verruche, quindi adesso ha 152 vistosi buchi sulla faccia.
152 sono le persone che lo trovano uguale a Claire Gable.
152 sono le persone che trovano che somiglia a Danny DeVito.
Uno dei miei grandi amori è stato un uomo che, per il suo aspetto fisico, non avrebbe mai potuto attrarmi e del quale non mi sarei mai aspettata mi potesse piacere. Già solo per il fatto che era una spanna più piccolo di me rendeva la cosa per me inimmaginabile. Ma c'è un altro punto importante, e cioè che oggi la scelta in amore tende a seguire molto di più dei modelli rispetto ad un tempo. Segue meno le norme e le convenzioni sociali di quanto non fosse comune 100 anni fa. A quei tempi un direttore di banca non avrebbe mai potuto sposare una governante senza temere degli effetti e delle conseguenze spiacevoli, e molto probabilmente gli sarebbe costato il posto di lavoro. Se oggi invece un direttore di banca decide di sposare la sua donna dalle pulizie ucraina, i suoi colleghi e i suoi vicini si chiederanno come mai e perché lo fa, ma la sua scelta non avrà nessuna ripercussione sociale. Oggi siamo davvero molto liberi nelle nostre scelte, anche in campo amoroso. Possiamo scegliere senza sentire la pressione di norme e convenzioni che ci impongono l'età giusta del nostro partner, la sua confessione religiosa, il fatto che l'uomo debba mantenere la donna e così via. Di tutto questo, nel tempo, ci siamo liberati. Per contro, però, siamo sotto l'influsso e la pressione di modelli e ideali ai quali ci ispiriamo e con i quali ci confrontiamo. È il risultato dell'epoca in cui viviamo, l'epoca della visibilità e dell'apparire a tutti i costi, l'epoca degli idoli. Se un uomo incontra una donna, pensa subito a chi assomiglia, se ad Angelina Jolie o a Helen Fisher. Viviamo molto di più di certi modelli rispetto al passato, e per questo le nostre scelte d'amore sono in un certo senso e grado più narcisistiche, perché cerchiamo il nostro lui o la nostra lei secondo un modello precostituito. Creiamo l'immagine del nostro amato e della nostra amata prima di incontrarli nella realtà. Questi modelli ai quali guardiamo e dai quali siamo influenzati paralizzano e condizionano molto le nostre scelte. Poi, naturalmente, nella realtà può anche accadere che incontriamo un lui o una lei che irrompe nel nostro cercare narcisistico rompendo i nostri schemi e diventa ugualmente l'oggetto del nostro amore e delle nostre attenzioni.
Auch dadurch ein liebesfähiges Objekt für uns.
Insomma, le regole dell'incontro sono radicalmente cambiate, tanto che, raccontava il New York Times in un articolo qualche tempo fa, la parola corteggiamento e primo appuntamento sono vocaboli caduti ormai in disuso, che non corrispondono più a nessuna realtà. Resta solo da capire quali siano le ragioni di tale successo.
Il successo dei siti di incontro digitali ha molte ragioni. Alcune piuttosto banali. Se ci pensiamo, molte funzioni e attività della nostra vita sono transitate in rete. Ad esempio, fare la spesa, prenotare viaggi, comprare vestiti, la ricerca di appartamenti. Dunque, non meraviglia affatto che anche la ricerca dell'amore si sia trasferita in questi luoghi e spazi. Sembra un paradosso, ma grazie al fatto che ovunque ci troviamo, ci guardiamo intorno in cerca di un compagno, sulla strada, al semaforo, al bar, non ci sono più dei luoghi e degli spazi ufficiali deputati all'amore, così come eravamo abituati negli anni 50. Oggi praticamente l'intera realtà, sia analogica che digitale, è un possibile luogo della conoscenza e dell'incontro. D'altro canto, l'allargamento degli orizzonti e l'abbattimento delle barriere ha anche determinato una caduta delle aspettative e della tensione amorosa. E in particolare avviene tra i giovani, che spesso mi dicono che, nonostante al lavoro, in azienda, ci siano molti colleghi liberi e non ancora sposati, non li prendono in considerazione se non appunto come amici o colleghi. Tutto ciò che implica, ad esempio, flirtare, guardare, toccare un po', è come se fosse stato cancellato con una spugna. E credo che questo sia il motivo per cui moltissimi giovani in età da matrimonio, dunque fra 25 e 40 anni, spesso sono disorientati e non sanno alla fine dove cercare e trovare la persona giusta. Un'altra ragione che decreta il successo degli incontri virtuali è la frenesia che ormai caratterizza la nostra vita. Siamo diventati più impazienti, più veloci, fuori e dentro. Mi spiego. Andare ad una festa ti dà l'occasione di incontrare e conoscere forse due donne o due uomini, ma implica anche il fatto di stare fuori 4 ore. Navigando in rete in mezz'ora si ha la possibilità di vedere e contattare 20 uomini e donne. È la realtà? Ma insomma, così oggi avvengono ormai moltissime cose. I tempi stretti e il motto dell'efficienza influenzano tutte le sfere della nostra cultura privata. Ad esempio, la cucina. Un tempo per cucinare bene si investivano 3 ore. Oggi si deve fare tutto in 20 minuti, non di più. E credo che la ricerca dell'amore rientri in questo quadro e nell'ottica per cui tutto ciò che determina il nostro vivere quotidiano si sia velocizzato.
Dunque, come Ursula Merz ci racconta, siamo veloci, perconnessi e abbiamo a disposizione tantissime app e siti per entrare in contatto potenzialmente con chiunque e in ogni momento. Eppure abbiamo perso l'abitudine, la poesia e il piacere di guardare negli occhi e da vicino le persone. Talvolta sembra quasi che abbiamo paura di toccarle o vederle dentro, e in questo senso la storia di un altro personaggio, Thomas Lüttich, è emblematica.
Thomas Lüttich è un giovane scapolo di 38 anni, single, istruito, accademico, che di mestiere fa il medico. È iscritto a 2 siti di incontri per single, Parship DE e Eliter Partner DE, sui quali cerca intensamente una compagna per mettere su famiglia, anche se non sa bene se questo sia davvero suo desiderio. Per me rispecchia il tipico uomo contemporaneo, perché è convinto solo a metà, indeciso, oscilla tra il volere e non volere. Ci tiene molto alla sua vita da single, a suo stare da solo e a trascorrere i suoi fine settimana in piena libertà e senza vincoli. Ma ad un certo punto, su uno di questi siti, incontra una donna che rispecchia tutte le sue richieste e i suoi gusti che ha espresso nei criteri di ricerca, se non fosse per un piccolo dettaglio che manda a monte le sue aspettative e le sue intenzioni. Abita praticamente dietro l'angolo. Questo la rende subito molto reale e prossima, e poco virtuale. Anzi, sicuramente deve averla già incontrata in un caffè o sulla strada, visto che entrambi abitano a Berlino nel quartiere di Prenzlauer Berg e appartengono allo stesso milieu. Ma questo dettaglio disturba i piani di Thomas Lüttich, che ama invece pianificare e odia le sorprese o le fortuite coincidenze come questa. In fondo cerca con grande intensità e fervore la sua anima gemella, ma la flessibilità non gli appartiene. Non è aperto verso ciò cui bisognerebbe invece essere preparati quando si è alla ricerca dell'amore, e cioè alla coincidenza. Per questo non riesce a farsi una ragione del fatto che Nina, così si chiama la ragazza che ha incontrato in rete, abiti proprio dietro l'angolo, a pochi metri da lui.
Nina heißt sie, der im Internet begegnet, bei ihm um die Ecke lebt.
Tra i tanti siti ed eventi di incontri citati nel libro, colpisce Ok Cupido, il cui slogan non lascia dubbi. Voi ci date i vostri dati e noi vi diamo gli appuntamenti.
Su questo, come in altri siti, per iscriversi e per mettersi alla ricerca dell'anima gemella, Bisogna dare davvero un'infinità di dati. A parte le caratteristiche fisiche, bisogna ad esempio dire se si fuma, quanto si guadagna e quanto ci si aspetta che guadagni il partner ideale. Può suonare un po' strano, un po' tanto pragmatico e disincantato, stile spesa al supermercato, ma in tutta onestà, quando passeggiamo per la strada, siamo seduti in un caffè o in un viaggio da qualche parte e ci guardiamo intorno osservando le persone, in parte inconsciamente, ma in parte consciamente, facciamo una scansione accurata di chi ci interessa, cercando di carpire tutti i suoi dati. Faccio un esempio pratico. Se in stazione, davanti a noi, ci sono due uomini, uno indossa il jeans e la camicia, una camicia pulita, e ha un bel taglio di capelli, l'aria simpatica. L'altro al suo fianco è un senza tetto, vestito in modo raffazzonato, con un bel viso e l'aria simpatica. Ma su quale dei due cadrebbe la nostra scelta? Sicuramente non sul senza tetto, perché partiremo dal presupposto che non fa davvero per noi. Se, seguendo la logica del romanticismo radicale dell'amore, diremmo: non mi importa nulla se dorme sui giornali, per la strada o in un appartamento in centro. Ma non funzioniamo così. Ci importa che la persona al nostro fianco possa essere in sintonia con noi, anche culturalmente. E questa corrispondenza ha in sé anche una dimensione emozionale. Ci sentiamo meglio. L'amore non è tutto. Se la persona al nostro fianco condivide il nostro stesso universo culturale.
Der ungefähr uns kulturell entspricht, das glaube ich schon.
Spesso si pensa che a navigare nei siti di dating online siano solo i giovani, dunque i nativi digitali, ma non è così. Il fenomeno, come ci racconta Ursula Merz, è trasversale.
Online dating is keineswegs nur etwas.
L'incontro online, i siti di appuntamento, non sono una prerogativa solo dei più giovani, ma coinvolgono e interessano tutta l'età. I giovani ne sono maggiori fruitori perché hanno più affinità con internet e le sue dinamiche. Ci sono ventenni che cercano contatti nuovi persino su WhatsApp, semplicemente perché cercare contatti nuovi online è entrato a far parte di un modo di vivere e di essere. Personalmente trovo interessante il fatto che persone più anziane, intorno ai 70 anni, si muovono in rete alla ricerca di nuove conoscenze. Non solo. I siti d'incontro sono particolarmente importanti e preziosi per quei gruppi di persone con esigenze mirate. Mi spiego. Ci sono siti di appuntamenti e incontri online, ad esempio per persone diversamente abili, che nella vita di tutti i giorni hanno il problema di incontrare persone nuove o persone in generale. Per loro e per altri gruppi di persone, questi siti di incontri dedicati possono davvero aiutare a fare la differenza. Esistono anche siti di incontri per non vedenti o per omosessuali e lesbiche e trovo siano delle realtà molto importanti in cui chi è coinvolto si sente più libero e sgravato da alcune delle difficoltà e degli ostacoli che la vita quotidiana o la mentalità culturale impongono.
Die erfahren tatsächlich Entlastung, also sozusagen diese viele, viele Randgruppen.
Dunque, il futuro sembra tracciato. L'amore sarà sempre di più connesso e virtuale, sempre di più estraneo a certe pratiche dinamiche del corteggiamento e della conquista che fin qui abbiamo conosciuto. I mazzi di fiori, per intenderci, ci arriveranno via WhatsApp e le promesse di impegno via chat. Basti pensare che oggi in Svizzera i siti di dating online contano 600.000 utenti e che su 1 milione di single il 50% ricerca l'amore in rete. Ma rimanendo ancora qualche istante nel presente, che cos'è l'amore per Ursula Merz?
Ja, was ist die Liebe?
Che cos'è l'amore? Non sono sposata, ma non vivo senza amore, senza amare ed essere amata. Certo, la mattina quando mi alzo e vado in cucina a farmi caffè, mi ritrovo da sola, ma non sono mai stata una donna per la quale il matrimonio fosse un punto d'arrivo per sentirsi indipendente. E io non ho mai pensato di avere bisogno di un uomo che mi mantenesse. Ma direi, l'amore è il più grande arricchimento che esista per la vita emozionale.
Des emozionalen Lebens, die es gibt, würde ich sagen.
Ma piano, quale luce buca l'ombra da quella finestra? È l'Oriente e Giulietta ne è il sole.